Lode, 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 amen, alleluia. Anzitutto faccio un piccolo riepilogo dei ritiri della fraternità, in modo che così possiamo programmare. Anzitutto il primo a scadenza è il ritiro alla Tuil, dal 17 al 23 agosto, e per voi di Palermo la cosa prima, ancora prima di fare l'iscrizione, è quella di prenotare l'aereo. E l'aereo bisogna prenotarlo tutti insieme, perché c'è il pullman della fraternità, perché si scende a Malpensa, poi da Malpensa alla Tuil, e ci vogliono altre 2 ore e mezzo di pullman, quindi prendere tutti lo stesso aereo. Poi c'è il ritiro d'avvento a Pestume, che sarà dal 21 al 24 novembre. Anche qui bisogna pensarci per tempo, perché bisogna fare i biglietti del treno, visto che voi andate in treno. Poi, solo per pochi eletti, c'è il master, che quest'anno addirittura avrà un giorno in più, perché vorremmo fare un'esperienza di respirazione in acqua, e qui non c'è bisogno di prendere né treno né aereo, prendete la macchina. Sarà fatta Isola delle Femmine dal 2 al 6 gennaio, e più che altro sarà per quelli del nord, che sono giorni un po' particolari. E poi ci sarà il ritiro, non lo chiamo di Pasqua per non fare spaventare i prelati, ma lo chiamiamo di primavera, ed sarà dal 3 al 6 aprile al Saracen. Pasqua è molto alta, Pasqua viene il 20, quindi ho tolto la settimana di Pasqua, così potete andare in chiesa a portare le vostre offerte, panettone a colomba, l'ovore Pasqua al vostro parroco, a Cassata, così sarà contento.
I sepolcri,
facete un giro di sapulcre, facete la processione del Venerdì Santo. Ho tolto anche la domenica delle palme, perché dovete andare a prendere l'ulivo, cosa. Quindi... dal 3 al 6,
perfetto.
Più che altro l'ho fatto perché ho avuto paura, perché alcuni mi hanno detto: se non si fa quello di marzo, allora vuol dire che verrò al master. Per carità, il master deve essere solo per pochi eletti, non possiamo annacquare, manteniamolo bello forte, pulito, puro, perché i partecipanti fanno la differenza. Se io vengo perché voglio fare una vacanza al Saracen, abbasso le vibrazioni. Comunque, questi sono i ritiri per quest'anno. E dopo il ritiro di Pasqua, il ritiro di Pasqua, con tutte le varie difficoltà che ci sono state, mi sono un po' io domando sempre a Gesù, e poi Gesù mi risponde sempre o con direttamente o anche indirettamente con alcune cose. Mi chiedevo un po' e mi capitò di leggere un evento che addirittura è di 5 anni fa, dell'omicidio di Stefano Leo. Stefano Leo, un giovane uomo che viene ucciso a Torino per caso, da un pazzo, e quando poi fu arrestato, gli disse: ma perché l'hai ucciso? E le sue testuali parole sono proprio questo. Dice: l'ho visto e mi pareva troppo felice, e io non potevo sopportare la sua felicità. Volevo togliere per invidia. E mercoledì abbiamo ascoltato la parola, la prima lettura, che poi ho commentato, quando i sacerdoti per invidia arrestano Pietro, Giovanni e gli altri dopo la guarigione dello storpio. E se noi andiamo a guardare le varie cose, le varie quando Gesù viene arrestato, dice l'Evangelista chiaro chiaro, sapeva infatti che i sommi sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. E Marco dice: dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive, l'invidia. Galati dice: le opere della carne sono ben note, invidia. Giacomo dice: invidiate e non riuscite ad ottenere. Voi chiedete ma non ottenete, perché siete troppo umbereus. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Attenzione, questo è importante, perché dice chiaramente la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, che lo troviamo anche nel libro Sposta l'armadio, che noi possiamo avere la fede di spostare le montagne, possiamo dare tutti i nostri soldi in beneficenza, possiamo essere pure bruciati per amore di Dio, ma se non abbiamo l'amore non abbiamo niente. E l'amore, prima Corinzi 13:4, l'amore non è invidioso. Ammiri è l'aria, purtroppo. Attenzione, quando qualcuno, perché vedi anche Gesù fu ucciso, fu arrestato per invidia. Da che cosa nasce l'invidia? L'invidia nasce da una bassa autostima. Quindi se io vedo che qualcuno è più bravo di me, lo devo eliminare. Già questo con Caino e Abele. Caino e Abele, perché Caino ammazzò Abele? Perché Dio ha preferito i frutti di Abele e non preferì quelli di Caino. Perché? Perché Abele era il secondo, era l'ultimo. Abele significa soffio, Abele era niente. E Dio da sempre, dall'inizio della creazione, ha scelto sempre gli ultimi, perché ha scelto sempre i più deboli, perché si manifesti che quelle cose non vengono dall'uomo, ma vengono da Dio, un po' come nella fraternità. Quattro sciacalle, sciancate, eppure il Signore fa meraviglie. Da qui si deduce che non viene proprio dalle persone, ma proprio viene da Dio. E questo ci deve far crescere, perché attenzione, quando vediamo che gli altri sono più bravi di noi, dobbiamo cercare di emularli, di imitarli. Come ha fatto Mariella Mercurio, così devo fare pure io. Non devo eliminare Mariella Mercurio, perché l'invidia, tutti possiamo provare invidia a vedere persone più brave di noi, però ecco, accettarci nella nostra piccolezza e vivere, perché con l'invidia l'amore di Dio non può coesistere, e noi possiamo fare anche le opere più belle, che molte volte le opere più belle sono fatte per dare gloria a Dio, ma per dare gloria a noi. Vi ricordate la torre di Babele? Facciamoci un nome. Loro costruiscono la torre di Babele per dare gloria a Dio, ma per dare gloria a se stessi. E che cosa era il frutto? Dai frutti li riconoscerete. Qual è stato il frutto della torre di Babele? La confusione delle lingue. Quando una cosa ci provoca confusione nella nostra vita, quando siamo più confusi che persuasi, facciamoci un punto di domanda. E questa confusione da dove viene? Perché le cose che vengono da Dio sono semplici, lineare e danno gioia. Le cose che vengono dal maligno provocano confusione. Questo è un discernimento papale, papale. A me ha fatto impressione, questo viene ammazzato perché era felice. E dice mia cugina, quel felice è pazzo, e i pazzi... Però ecco, non possiamo, dice, allora è meglio che non rido più, è meglio che non mostro la mia felicità. Peggio. Ecco, bisogna riuscire per quanto possibile a superare. Bene, questo era come risposta a tutto quello che quel povero ritiro ha suscitato. Ha suscitato le ire del peli di Achille, però adesso ringraziamo il Signore perché molti nemici, molto onore. Dico bene, professore? Bene, adesso occupiamoci invece oggi, questo teniamolo di sottofondo perché anche noi possiamo cadere nella trappola dell'invidia quando vediamo una donna più bella di noi, un uomo più forte di noi, un prete più bravo. Ecco, dobbiamo ringraziare il Signore e chiedere di poterlo emulare. Allora, siamo nel tempo della resurrezione. Siamo nel tempo, e oggi è terza domenica di Pasqua. E vediamo che nella resurrezione ci sono alcune persone che categorie, e la prima categoria è quella che non può vedere Gesù risorto. Gesù risorto lo vedono per prima, lo vede Maddalena, lo vedono le donne, e lo vedremo nel pomeriggio. E ci sono alcune categorie, ecco, questo ci serve per cercare di capire. Allora, le prime categorie sono quelle che non possono vedere Gesù, e ce ne sono due. Uno è Nicodemo e l'altro è Giuseppe. Nicodemo, membro del Sinedrio, diremo oggi del Collegio Apostolico, un cardinale, quindi una persona molto influente, va da Gesù di notte e gli dice: noi riconosciamo che quello che fai tu viene da Dio, però poi ci va di notte e parla al plurale noi, quindi si identifica con tutto e non riesce a fare lo scatto di seguire Gesù, di amare Gesù pubblicamente. Rimane nella notte, e quando poi ci sarà il processo a Gesù a porte chiuse, lui tenterà una breve difesa e gli diranno: studia e vedrai che non può venire niente dalla Galilea, perché Gesù veniva dalla Galilea ma era nato a Betlemme, però tanti non lo sapevano. Quindi lui rimane nelle apparenze e si fa chiudere la bocca. Lui non vedrà Gesù risorto, si contenterà di un Gesù morto, come l'altro membro del Sinedrio, che era Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea spunta quando Gesù muore. Lui non riesce ad essere discepolo di Gesù durante la sua vita e gli regalerà la tomba nuova. Quindi, per vedere Gesù risorto, il primo passo è dichiararsi apertamente per Gesù risorto. Quindi, se i discepoli ammuccia ammuccia da tutto pare, non lo diciamo, non compromettiamoci, è meglio tenerseli buoni, attenzione, perché questo preclude vedere Gesù risorto. La seconda categoria, sempre di persone che non vedono la resurrezione, è rappresentata da una donna anonima, non sappiamo come si chiama, viene presentata come la moglie di Zebedeo e la madre di Giovanni e Giacomo. Quindi non ha nemmeno un nome, non ha nemmeno una identità. È quella donna che vuole bene ai suoi figli, che addirittura va da Gesù e gli dice: questi figli, uno si siede a destra e uno si siede a sinistra, da lei che su bietti, che su bravi, che su santo, non è come i miei figli, e come ogni mamma, tu ne hai uno solo, però già parli pure di nipote. Quindi, attenzione, questa donna segue Gesù fino al Venerdì Santo. Una volta che vede Gesù morto, cadono tutte le sue, tutti i suoi sogni, tutte le sue aspettative. Questa donna rappresenta quelle persone che seguono Gesù solo per avere una grazia. E quando questo non accade, abbandonano. E attenzione, non bisogna mai lasciare, perché proprio l'ultimo passo è quello che a volte è quello di... Questa donna fino al venerdì, la domenica mattina, quando le donne vanno al sepolcro, lei non c'è. Gesù morto, è finita tutto. Ma ricordiamoci quello che Gesù ha detto a Gairo, quando Gairo va a chiamare Gesù e gli dice: vieni, mia figlia è malata, e viene a imporre le mani, e poi uno dice: basta stare, non c'è più bisogno di disturbare il maestro, tua figlia è morta. Gesù lo sente e dice: no, continua a sperare, non mollare, continua a sperare, non temere, continua ad avere fede. Questo è l'invito a non mollare. Tutti vogliamo delle grazie da Gesù, tutti, ma non dobbiamo seguire soltanto Gesù per le grazie, e dobbiamo resistere fino all'ultimo, perché come canta Venditti, quando sembra che tutto sia finito, comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Quindi è un invito a non mollare anche quando tutte le cose sembrano... Ecco, qualcuno mi diceva, gli hanno dato la sentenza. Che significa questa sentenza? Faccio io il vago e arrestaro. La sentenza. Di che cosa? Di morte. Quanto mese c'ave? Ecco, questa è la cosa, dice Veronesi, la buonanima di Veronesi, è la cosa più deleteria, perché se tu dici a un malato, c'hai 3 mesi di vita, dopo 3 mesi muore. Perché si entra in quella cosa. Invece bisogna dare sempre speranza, non ci sono sentenze di morte, anzi non bisogna nemmeno sentirle. Quando la dottoressa diceva a me: ma lei lo sa che si deve operare? Tanto che la dottoressa si scantava e dice: dopo le fare passare a neurologia. Adesso non bisogna nemmeno dirlo, non bisogna nemmeno dirlo, perché la parola crea, e non bisogna nemmeno ascoltarlo. Quindi evitiamo queste sentenze, perché poi naturalmente, per carità, quando uno si mette a piangere, e perché piangi? Perché vuol dire che ci hai creduto. Ecco qua, non mollare. Anche se ti danno una sentenza di morte, Gesù ti dà una sentenza di vita. Quando Ezechia gli dà la sentenza di morte, Isaia va a dirgli: preparati che il tuo tempo è finito, lui piange e gli dice: Signore, voglio una proroga. E Isaia, che ormai se n'era andato, si dice: se torna indietro, proroga accettata. Ma questo dipende da noi, non mollare. E la signora anonima ha mollato. Se ci andava la domenica mattina, forse tutta la sua vita cambiava. La terza categoria è rappresentata dai custodi della morte, che sarebbero le guardie. Le guardie hanno visto il trambusto, ovvero noi non lo sappiamo, però sappiamo che c'è stato un terremoto. Allora, le guardie hanno visto il terremoto, ma non credono. Allora, quando Gesù nasce, c'è il terremoto. Quando Gesù entra a Gerusalemme, c'è il terremoto. Quando Gesù muore, c'è il terremoto. Quando Gesù risorge, c'è il terremoto. Per dire che le cose vengono terremotate con la presenza di Gesù. Quindi anche la nostra vita, anche le nostre situazioni. Facciamo entrare Gesù, e allora Gesù verrà a terremotare tutte le palafitte, tutte le cose che non vanno. Ma attenzione, Ecco, questo è un passaggio del libro dell'Apocalisse. Attenzione, la Bibbia è stata scritta 2000 anni fa, il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento risale a 3000 anni fa, ma parola di Dio è parola presente anche oggi. E Apocalisse faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio nella mano destra e un marchio sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere questo marchio, Green Pass o altro, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Questo marchio significa nella testa che tu devi pensare non autonomamente, devi pensare quello che pensano i capi. Nella mano destra tu devi fare non quello che vuoi tu, ma quello che vuole il potere, l'autorità. Le guardie sono quelle, ecco, sono davanti alla tomba, anche quando vanno per arrestare Gesù. Vanno per arrestare Gesù e lo sentono predicare, rimangono e non lo arrestano. Tornano e gli dicono: non l'abbiamo arrestato. Dice: ma nessuno parla come lui, con questa autorevolezza. E cosa dicono? Forse qualcuno dei capi ha creduto a lui. Voi dovete credere quello che credono i capi. È scritto chiaro chiaro nel Vangelo. La storia si ripete. E allora, ecco qua. Loro hanno visto la pietra ribaltata, hanno visto che non c'era nessuno, ma non credono, tornano e le guardie giunsero ad annunziare ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono e deliberarono di dare una somma di denaro ai soldati dicendo: dichiarate ai suoi discepoli che sono venuti nella notte e hanno rubato il corpo mentre noi dormivamo, e non vi preoccupate, noi vi libereremo da ogni noia. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Questi soldati sono nel libro paga dei preti, e nel libro paga devono fare quello che vogliono i preti, non sono liberi. E difatti loro per soldi diranno il falso, diranno che l'hanno rubato, pur sapendo che non era vero. Quindi per soldi a volte si fanno tante cose buone anche, ma sappi che quando ti discosti dalla verità non vedrai Gesù, non vedrai Gesù risorto e rimarrai al centro della religione magari. E ricordiamoci del nostro occhio spirituale. Ecco, possiamo avere o l'occhio spirituale o il marchio della bestia. Se abbiamo il marchio della bestia, noi ragioniamo secondo quello che dice il potere, che è anche comodo. Loro pensano per noi e noi facciamo quello che ci dicono di fare. Avere l'occhio spirituale, infatti Gesù poi li rimprovererà: come sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo? Sapete se domani piove? Ormai è diventata una cosa, si abbassa la temperatura, cose. Tanti miei collaboratori molto informati su che tempo c'è, a temperatura, se dobbiamo metterci a giacca. E Gesù dice: e non sapete riconoscere questi tempi. La cosa più importante è riconoscere il tempo che stiamo vivendo e fuggire questo essere custodi della morte. Anche Papa Francesco molte volte ha detto: le chiese non devono essere dei musei, né i preti devono essere i custodi del museo, ma inventare sempre cose nuove. Nella lode. La quarta categoria è rappresentata dai preti. Noi che siamo le persone religiose, le autorità, hanno visto che Lazzaro è stato risorto, Lazzaro è risuscitato, hanno visto che quello è uscito dal sepolcro, e anziché dire lode, 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 ci ammazziamo pure a Lazzaro. E sembrano cose impossibili, ma questo ci deve aiutare a capire che non sempre quando c'è un miracolo, quante volte diciamo, se ci fosse un miracolo il mio parroco si convertirebbe. E l'abbiamo visto con Lazzaro, addirittura il suo povero Lazzaro è stato ammazzato, è morto due volte, perché non servono Dio, ma si servono di Dio, della religione. E
come l'altro Lazzaro che ha detto manda i tuoi profeti, manda fai un miracolo, cioè, hanno le leggi, hanno tutte cose,
hanno la legge e i profeti, manda qualcuno, anche qui è egoisti pure all'inferno, manda qualcuno dai miei fratelli, no, manda qualcuno a tutti, manda qualcuno. E appunto pure con un'altra discepola che se ne va all'inferno. Prima carne regnan tu a tutti. Comunque teniamo presente che sono quattro categorie che non vedono Gesù, quindi possiamo esserci anche noi. Poi c'è una categoria che ritarda la resurrezione. Loro vedono Gesù, ma lo vedono in ritardo. Quindi il tempo si è fatto breve, sbrighiamoci. È rappresentato dalle donne. Allora, Gesù muore l'8 aprile dell'anno 30. L'8 aprile, questo venerdì, Gesù muore, che tra l'altro si sbriga subito. Gesù viene messo in croce a mezzogiorno, alle 3 muore. Quindi sfiancato dalle torture, dissanguato, e Gesù muore. Però inizia la parasceve, che era la festa. Per gli ebrei la festa comincia con il tramonto. Quindi alle 3 già si fece scuro, non c'era l'ora legale, quindi lo mettono nel sepolcro. In questo sepolcro nuovo, dono di Giuseppe d'Arimatea, in questo giardino lo mettono, c'è il Golgota, si trova all'interno di un giardino. Questo è importante, perché dove ci sono le nostre morti, più che guardare la morte, noi dovremmo cercare dov'è il giardino della resurrezione. In questo luogo di morte c'era un giardino, e in questo giardino c'era una tomba nuova. Una tomba nuova. Io vi lascio un comandamento nuovo. È importante questo. La tomba nuova di Gesù è una tomba vuota. Mi dispiace dirlo, tenete bene le tombe, ora l'ultima morta ci hanno a fare pure una statua, va bene tutto, ma la tomba è nuova, non c'è nessuno. Le tombe vecchie sono quelle che contengono i corpi. La tomba nuova di Gesù è vacante, è vuota. I nostri cari non ci sono. Va bene, poi tenetela, teniamola bene la tomba, perché non si dica che è abbandonata e che poi abbiamo dimenticato i nostri cari. Però, ecco, questo è importante. Gesù muore, quindi c'è la festa. Maddalena e le altre donne se ne vanno a casa. Vanno a casa, la prima sera è sempre un po' triste, c'è il pianto, morirono tutti i nostri sogni. L'indomani è sabato, per gli ebrei è giorno di festa, e il sabato non si possono fare 613 lavori, tra i quali tra i quali c'era uno di non fare determinati passi. E il cimitero, anche ai rotoli, se poi partiamo da via Inveges, andare ai rotoli c'è un viaggetto, ma anche qualsiasi altro cimitero, cimiteri di città pure, che so, i Cappuccini, devi fare un po' di strada. Allora le donne sono state a casa, hanno osservato il sabato, hanno osservato la legge. Poi, domenica mattina, mentre c'erano ancora le tenebre, dice chiaramente il Vangelo, le tenebre sono la religione, quindi queste donne sono ancora sotto la religione, vanno al sepolcro per ungere, cosa che non si faceva, quindi è pieno di controsensi, vanno e naturalmente la tomba è ormai sigillata, è come se tu vuoi smurare la tomba tua, e c'era questa pietra, mentre vanno dico, ma chi ci rotolerà la pietra dal sepolcro? Arrivano e trovano che la pietra è stata ribaltata, entrano e qui è a secondo dell'Evangelista, ma noi abbiamo letto quello di Giovanni, entrano e non c'è nessuno, la tomba è vuota. Allora l'abbiamo visto a Pasqua, dovevano dire, se la tomba è vuota, allora due sono le possibilità. Una che ha rubato, si sono portati via il cadavere, però è strano, su Pitano nudo, vabbè che era un bell'uomo, ma comunque qua la scena poi diventa un po' a luci rosse, perché il lenzuolo l'hanno lasciato lì, se lo sono portati nudo, potevano dire, mentre l'altra possibilità è che è risorto, che è più verosimile, perché uno che è risorto si leva il lenzuolo, si leva il sudario ed esce. Si poteva commigliare, però comunque. Invece no, loro cosa dicono? Lo hanno rubato. Allora, qui bisogna capire, San Filippo Neri disse le 40 ore. Le 40 ore da dove nascono? San Filippo Neri ha fatto il calcolo, Gesù muore alle 3. Dalle 3 alle 24, poi ci sono 24 ore, poi settimana. Se fate il conto sono 40 ore. Quindi San Filippo Neri instaura la preghiera delle 40 ore, i 40 ore, se vi ricordate, voi siete con i capelli tinti, ma sono bianchi. E Gesù ha detto, il terzo giorno risusciterò, però quando è che è risorto Gesù? Subito è risorto. Quindi, difatti Gesù ha detto agli apostoli, ha detto a Disma, il ladrone convertito, gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Quindi Gesù è andato subito in paradiso. Poi la Chiesa ci dice che il sabato santo Gesù entra negli inferi all'inferno, va a prendere Adamo ed Eva, rompe le porte dell'inferno. Tutte cose belle, per carità, che fanno. Però sappiamo che la resurrezione e il masso è stato tolto per noi, perché Gesù nel nuovo corpo passa attraverso le mura. La sera di Pasqua Gesù andrà al cenacolo e loro sono sbarrati, Gesù entra a porte chiuse, quindi la pietra è stata ribaltata per noi, per vedere che dentro non c'è niente. Allora, parabola significa questo, che ogni volta che noi un evento spirituale cerchiamo di inquadrarlo nelle regole della legge, ritardiamo l'esperienza della resurrezione. È importante questo, perché se le donne andavano invece la sera a chiancere, a chiancianana, e la sera andavano al sepolcro, potevano dire subito che Gesù è risorto. Invece no, ritardano. E attenzione, in questo inghippo c'è nato e c'è caduto pure la Madonna. La Madonna ha avuto questo figlio. La Madonna ha avuto questo figlio. È nato per opera dello Spirito Santo. Posso capire che qualche dubbio possa averlo avuto Giuseppe. Dagli apocrifi, gli Vangeli apocrifi, sappiamo dei dubbi di Giuseppe, non nei Vangeli normali. Dice qualcuno si è finto angelo, qualcuno l'ha abusato di lei e adesso dice che sta angelo, insomma, sono tante, però nei Vangeli normali non c'è nessun dubbio, sappiamo, del sogno, però Maria non può avere dubbi, Maria è stata ingravidata, eppure cosa fa? Prende questo bambino, il Vangelo di Luca, perché ogni Vangelo è diverso, e lo porta al Tempio per offrirlo al Signore, per consacrarlo, quando è già stato consacrato nel grembo materno. Praticamente vuole mettere l'esperienza spirituale nei canoni della legge, tanto che poi Simeone gli dice: Maria, ma chi stai facendo? E gli strappa il bambino di mano. Questo è importante, perché molte volte lo vediamo, fanno l'effusione, fanno il cammino e si riducono a fare i catechisti ed entrano nel libro paga del parroco, libro paga no, nel libro paga che loro pagano o parrino e hanno a combattere con parrino che ci dice quello che deve fare e quello che non deve fare. Per carità, fare i catechisti è un'opera grandissima, la signora che vuole lasciare, gli dico, ma pensa a quei bambini che li salvi, li salve, però a combattere i parrini, che ci può fare? Invece di combattere con tuo frate, combatti i parrini, ti passo tempo. Però ecco, vanno a finire a pulizzare l'altare, cose. Noi siamo stati chiamati a fare un'esperienza di resurrezione, e l'esperienza di resurrezione va oltre la legge. Maddalena è stata 3 anni con Gesù. 3 anni con Gesù, Gesù non ha fatto altro che dire: io risorgerò il terzo giorno, risorgerò il terzo giorno, risorgerò il terzo giorno. Quando vede la tomba vuota, cosa fa? A rubarlo. Vede Gesù, non lo riconosce, lo scambia per l'ortolano, tipo Johnny Stecchino, l'ortolano, e gli dice: l'hai rubato tu, dimmelo dove l'hai messo, va piglio. E quando si volge le spalle al sepolcro, ue Marie. E lo riconosce. E noi abbiamo bisogno di fare un'esperienza di Gesù. Non le cose, ecco allora la preghiera del cuore, ecco allora la preghiera carismatica, ecco la preghiera di lode, tutte cose che devono portarci ad avere un incontro personale con Gesù, perché sapere tante cose su Gesù non ci cambia la vita. Quello che ci cambia la vita è avere un incontro con Gesù risorto, che ci chiama per nome. La più grande evangelizzatrice donna di tutti i tempi è Maddalena. Maddalena, che è stata una donna guarita, liberata, ma quando ha visto Gesù, oranton kyrios, ho visto Gesù risorto, lo annuncia e a tutti. Quindi noi ritardiamo l'esperienza della resurrezione. E vi ricordo, queste cose vanno dette non per gli altri. E questo ritiro non è per voi, ma è per me. Queste cose io vi dico perché la mia gioia sia perfetta. Quando poi c'è colui che è distratto, che pensa una cosa, che pensa un'altra, i pensieri fanno rumore, attenzione. E stamattina siete arrivati carichi di pensieri, qui è pieno pieno, ora poco a poco andiamo smazzando questi pensieri, stasera usciremo come vitelli saltellanti delle saltellanti. I pensieri fanno rumore, i pensieri appesantiscono le vibrazioni, le cose. Ecco, queste cose vi diciamo perché la nostra gioia sia perfetta. Noi le dobbiamo dire, poi che ci ascoltino o non ascoltino, le cose che diciamo servono a noi, perché la nostra gioia sia perfetta. Poi, ecco, abbiamo visto a Pasqua quest'anno, e si legge sempre il Vangelo di Giovanni, dove Gesù, nel Vangelo di Giovanni, si manifesta la stessa sera. Di mattina lo vedono le donne, la sera sono chiusi nel cenacolo e Gesù entra nel cenacolo. Nel Vangelo di Matteo, e sono a Gerusalemme, nel Vangelo di Matteo invece, Gerusalemme è la città del diavolo, Gerusalemme è la città del potere, Gesù non può apparire. Vi ricordate i magi? Arrivano a Gerusalemme e la stella cometa scompare. E Gerusalemme, dove c'è il potere, Gesù risorto, non lo vediamo. E cosa dicono gli angeli? Ci sono gli angeli, c'è il giovane nella tomba che dice bisogna andare in Galilea, lì lo vedrete. Anche questa è un'indicazione importante, dobbiamo andare in Galilea. Ovviamente non significa fare un tour, a parte che stanotte gli ebrei proprio hanno bombardato, cioè l'Iran ha bombardato Israele naturalmente risponde. Quindi ovviamente il turismo è crollato e non si può fare un viaggio, ma non è questo. Io mi ricordo ai tempi quando stavo in parrocchia e mi offrivano di organizzare un tour, mi pagavano anche, ma non ho mai sentito di questo desiderio di andare, perché il vero viaggio l'ecclesia è dentro di noi e sento che la mia missione non è tanto di portare le persone in un luogo fisico quanto portare le persone in un luogo spirituale dentro di noi. Però questo viaggio in Galilea ha 6 componenti, è un viaggio spirituale, e questo viaggio spirituale in Galilea sono 6 condizioni che è bene ricordare in questi giorni di grazia, perché ecco, noi adesso il 19 maggio celebreremo la Pentecoste. Questi 50 giorni devono servirci per fare un'ulteriore esperienza, perché l'esperienza di Gesù l'abbiamo fatta quando eravamo piccoli al catechismo, quando va rinnovata. Voi che beneficiate del sacramento del matrimonio, il matrimonio è stata una scelta, non è la scelta di un giorno solo, ma è una scelta che si rinnova ogni giorno. Tu devi riscegliere tuo marito, ogni giorno devi riscegliere tua moglie, ogni giorno devi riscegliere Gesù, se no Gesù diventa una statua ed è il primo comandamento, che tra l'altro finalmente domani sera, e per chi avrà la grazia di partecipare all'agrumento, parleremo dei comandamenti, perché la lettura del Vangelo dice questa è l'opera di Dio. L'opera di Dio nell'Antico Testamento sono i comandamenti, nel Nuovo Testamento è credere in Gesù, però è la base. Se tu vuoi scrivere un libro, Giussi, potresti fare la scrittrice, romanzi d'amore, tu non sei giallista. Però per scrivere questo romanzo della tua vita hai bisogno di avere le basi. E così anche per noi. Se noi vogliamo vivere la vita dello Spirito, abbiamo bisogno delle basi. E le basi sono i 10 comandamenti, che poi bisogna superarli, ma almeno avere. Quindi, allora, quali sono queste condizioni per andare in Galilea? La prima condizione è l'annuncio ai poveri. Il messaggio di Gesù va dato ai poveri, non soltanto ai poveri materiali, a quelli che sentono questa povertà, perché è una persona piena di sé, una persona che si sente già realizzata nel mondo. Il messaggio di Gesù stona il messaggio di Gesù, perché loro, poi ancora peggio quelli che sono nella religione e pieni di sé, quindi per primo dare Gesù, dove ha cominciato il suo annuncio? Ai poveri, in Galilea, quando arrivò a Gerusalemme ammazzarono. E secondo, non preoccuparci di avere visibilità. E molte volte anche noi, e per carità, bisogna informare gli altri, ma visibilità è quella che ci dà il Signore, non siamo lì ad avere, a volere, che molte volte è per nutrire la nostra autostima. Avere libertà profetica e dare pane pane, vino al vino, s'attento, un parlare, onorire, perché magari si offende chi, si offende chi. Gesù addirittura, quando si presenta, quando gli dicono s'attento, chi c'è, Erode che ti vuole ammazzare, andate a dire a quella volpe di Erode. Per noi volpe è un complimento, sei una volpe, ma per gli ebrei la volpe era considerata un'oca. Quindi andate a dire a quella oca di, ma come ti permetti? Ecco, come Gesù, tanto da dare cotto truna cruro, non stiamo lì a fare tutti i sotterfugi. Buongiorno Flavia. Eliminare dissociazioni e contraddizioni. Quello che diciamo dobbiamo metterlo in pratica per primi noi. E non diciamo armiamoci e partite. E avere la convinzione che le cose non cambiano dall'alto. I veri cambiamenti si operano dal basso. E proprio a partire da noi, perché come diceva Gandhi, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Molte volte noi vogliamo questi cambiamenti, vogliamo queste cose, ma queste cose devono partire da noi. Se partono da noi, possono cambiare il mondo, se no rimangono tutti quei bei discorsi. E per ultimo, che il Signore ce l'ha ricordato questa mattina con la prima parola che ci ha dato, e che era anche la parola che mi ha dato ieri sera: non aspettiamoci comprensione. Il mondo non ha capito nemmeno Gesù. E dice la prima Giovanni 3:1: il mondo non ci capisce, il mondo non ha capito nemmeno Gesù. Quindi molte volte noi non veniamo capiti, non veniamo accolti, no? E quindi ci ritiriamo. Se sei convinto, vai avanti. Se non sei convinto, vai cercando appoggi, comprensione o altro. E quindi queste sono le sei condizioni per arrivare in Galilea. E questo viaggio dobbiamo farlo anche noi per arrivare in Galilea e vivere questa esperienza di vedere Gesù. Andate in Galilea e lì lo vedrete. Quindi ringraziamo il Signore e chiudiamola qui, questa catechesi.